Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, l'ultimo giorno di maggio, 31 maggio del 2026. Ci sono una serie di cose interessanti sui giornali e alcune che vedrete faranno un po' di polemica, nel senso che almeno dal mio punto di vista devono fare un po' di polemica perché sono abbastanza assurde. Quindi partiamo subito sul tema con cui il Corriere della Sera decide di aprire, cioè un'intervista al ministro della Difesa Crosetto che dice che è difficile che Kiev, cioè l'Ucraina, possa entrare all'interno dell'Unione Europea. E, beh, io sono abbastanza soddisfatto perché mi sembrava una cosa assurda, ma la motivazione che dà Crosetto è piuttosto singolare, anche se molto pertinente, e cioè dice: voi vi rendete conto che cosa succederebbe nei 27 paesi se noi dovessimo accettare l'agricoltura ucraina, che era un tempo considerata il granaio d'Europa, però al di fuori dell'euro e al di fuori dell'Europa, se dovessimo aggiungere l'Ucraina? Io dico sì, me ne rendo conto anche perché abbiamo fatto tutto questo casino, ad esempio sui toni, sulle libertà dell'Ungheria, oppure sugli atteggiamenti dei nazionalisti italiani, insomma, eppure invece il problema dell'Ucraina è l'agricoltura. Devo dire che è una bella analisi quella di Crosetto, perché nasce da un'idea economica, l'imprenditore era un po'. Qui c'è scritto 26 maggio, mentre oggi è 31 maggio, porca di quella miseria, ma non so come cambiare questo 26 maggio, però ci siamo capiti, questo qua 26 maggio è sbagliato. Vediamo se riesco a cambiare 26 maggio, 26 maggio, effetti visivi, layout, no, non riesco proprio, ormai non riesco a generare, non riesco a cambiarlo. Vabbè, però è il 31 maggio, non vi fate intimorire da questo 26 maggio. All'interno di questa vicenda, diciamo, io sono ancora convinto, zuppa di porro del 31, modifica, no, non me lo fa modificare, non me lo fa modificare. Va bene, all'interno di questa vicenda però dell'Europa e di Kiev, ce n'è una ancora più importante, che è l'intervista, anzi l'articolessa di Mario Monti. L'ineffabile articolessa di Mario Monti. E ve la devo raccontare, perché Mario Monti oggi bacchetta sia la Meloni sia il presidente della Confindustria, e dicendo: ah, inutile che attribuite all'Europa responsabilità vostre. Vi ricordate che sia la Meloni sia il presidente della Confindustria avevano detto insieme che la burocrazia europea era un gran casino, e Monti dice: no, voi pensate alle vostre responsabilità, invece Draghi, Letta, sottinteso io, sappiamo come invece l'Europa può essere utile. Sono giganteschi, enormi, minchiate, minchiate, minchiate. Allora, non c'è dubbio che la burocrazia italiana sia un disastro, non c'è un dubbio che l'Italia potrebbe fare di più e che la Meloni potrebbe occuparsi un pochino di più, un po' meno di giuli e un po' più di riduzioni di lacci e lacciuoli burocratici che continuano a esserci anche con il governo di destra. Non ci sono dubbi, potrebbe fare tante di queste cose. Questo è un governo che avrebbe potuto disboscare come ha fatto Milei e non l'ha fatto, d'altronde la sua DNA non è esattamente quello libertario e liberista di Milei. Oggi c'è un articolo molto divertente che ci dice che Peter Thiel, il mitico Thiel, in realtà come unico leader, altro che Trump, c'ha Milei. Il punto è un altro. Vorrei chiedere, toc toc, proprio così, toc toc Monti, beh, gli vorremmo chiedere, te, Draghi, Letta, tutti voi fenomeni, tutti quanti voi fenomeni che ci spiegate che dovremmo fare delle cose fatte bene in casa, mi spiegate per quale cazzo di motivo, grazie alle vostre intuizioni, abbiamo distrutto il settore dell'automotive in Europa? Deriva dalla Meloni? Deriva dal governo di destra? O deriva da un signore che si chiamava Timmerman con una signora che si chiamava Ursula von der Leyen, che hanno distrutto la più importante industria di Europa e forse del mondo, che si chiama automotive, a seguire le cazzate del New Green Deal? Eh? Da chi dipende questa roba qua? Da chi dipende il fatto che la raffinazione in Europa è morta e noi andiamo a comprare prodotti raffinati dall'Asia o dal Medio Oriente? Da chi è dipeso, caro Monti? È dipeso dalla Meloni, dai governi nazionali o dalle stronzate fatte in Europa? Da chi dipende, il fatto che in Europa l'intelligenza artificiale sono soltanto regole e non c'è una cazzo di azienda europea che possa prosperare in un paese come il nostro? Da chi dipende? Dalla Meloni? Dipende da Crosetto o dipende dalle vostre minchiate europee? Dipende dal fatto che siete una classe dirigente, lo dico diciamo con durezza, ma secondo me con onestà intellettuale, che non ha mai, mai capito che cos'è il lavoro privato. Mai, mai. Direttori generali di ministeri, funzionari pubblici, professori universitari, gente che la fabbrica l'ha soltanto letta sulle curve ISLM di Keynes e che non ha la più pallida idea di che cosa sia tutta sta roba. Se è buffone e falso, va bene. Allora io adesso mi sono un po' rotto le balle di questi qui, blocca utente. Allora, il concetto vero è che quando io leggo le lezioncine dei professori, di McKinsey, di tutti quanti i grandi consulenti, eccetera, chiedo loro, ma insomma i consulenti qualche volta in azienda almeno l'hanno usata, ma voi avete idea di che cazzate che avete combinato a livello europeo? Voi ve ne rendete conto? Poi ci sono le questioni italiane, ci sono le burocrazie, ci sono i magistrati, ci sono i TAR, ci sono i consiglieri di Stato. Se facciamo la riforma del TAR, alla Meloni gli fanno un culo così perché dicono che non si può fare la riforma del TAR. Ma voi vi rendete conto? E voi mi state spiegando che il problema non è l'Europa riguardo alle norme, ma certo che l'Europa. E esattamente quando ci saranno gente e persone come questi nostri dell'establishment che criticano Orsini o come si chiama il presidente della Confindustria della Meloni, e che non hanno capito che noi abbiamo un cancro, una metastasi, e questa metastasi si chiamano regole europee completamente disallineate. Prima abbiamo fatto il REACH sull'industria chimica e poi abbiamo fatto le norme sul riciclo della plastica, e poi noi abbiamo fatto i riciclatori, allora non andavano bene i riciclatori, dovevamo fare l'end of... Cioè, ne hanno combinate di tutti i colori, di tutti i colori, e siamo qui che stiamo a dire che il colpa del Meloni. Il Meloni ha fatto benissimo. Vi faccio un altro esempio: il presidente del Comitato Europeo delle Regioni, noi abbiamo anche il presidente del Comitato Europeo delle Regioni, che è un ungherese, mi sembra. Oggi è l'apertura della Repubblica e ci dice: beh, Fitto sbaglia a utilizzare i fondi di coesione per l'energia. E sapete perché le regioni vogliono i fondi di coesione e non vogliono l'energia? Perché le regioni pensano alle loro cazzate locali, il che sono anche importanti. Cioè, il tema è che Fitto dice: non ci fate sforare il bilancio, non possiamo fare più debiti. Io sono d'accordo, a differenza di questo governo, non fate più debiti, per carità, e non sforate il bilancio. Ma siccome abbiamo un bunch di miliardi che vengono spesi in piccoli rivoli e rivoletti dalle regioni, perché non facciamo una grande strategia italiana, europea, ma direi italiana perché gli interessi tra gli italiani e gli europei sono molto diversi, per renderci indipendenti energeticamente? Guardate che l'energia, non so chi lo diceva recentemente, è il nostro esercito. Senza energia noi siamo morti che camminiamo, cosa che dovremmo renderci conto. Eppure la presidente della, ora anche se diciamo la Presidente delle Regioni Europee è ungherese, in questo caso gli ungheresi ritornano a una democrazia, viene utilizzata dalla Repubblica per contrastare il ministro Fitto. Vado oltre. Oggi c'è un'intervista fantastica dell'Ayuso. L'Ayuso è stupenda, l'ha intervistata a Quarta Repubblica in tempi non sospetti, perché è l'unica presidente di regione non socialista, ma anzi popolare, super cool, anche durante il Covid. Era una di quelle che non si fece prendere dall'ansia di alcuni sceriffetti, anche di Fratelli d'Italia, che chiudevano, o degli sceriffetti alla Forte dei Marmi che non ti facevano giocare a tennis se non eri nato a Forte dei Marmi, o i sindaci di Bari, di Milano, che ti avevano considerato con il Green Pass chiuso nelle tue case perché in quella maniera, no, pensavano di evitare i morti che loro stessi alimentavano attraverso un processo mediatico mostruoso. L'Ayuso invece era molto più calma, molto più tranquilla. Ci sono un numero incredibile di persone che si stanno ammalando, curiamole, ma stiamo attenti a violare le libertà personali, perché non è con la violazione delle libertà personali che risolviamo il problema della pandemia. Straordinaria. E allora, E gli si chiede: ma per quale motivo la Spagna sta crescendo più dell'Italia? Giustamente gli chiede il giornalista. E lei dice: perché parla del sistema socialista di Sanchez come una specie di grandissima rete di mafiosi, e dice anche che lei si allierebbe volentieri con la destra di Vox pur di vincere in Spagna. E poi che cosa ci dice la Ayuso? Dice: beh, ragazzi, il motivo è semplice, e me l'aveva spiegato Raisi in un'intervista a 10 minuti pochi giorni fa in televisione. E cioè, che cosa mi dice? Qua il punto fondamentale è che ci sono 12 regioni in Spagna che sono guidate dalla destra, e quelle 12 regioni si comportano diversamente rispetto alle minchiate che fanno a livello centrale, perché hanno un'autonomia forte. E in più dice, calcoli, che la regione che faccio io, cioè Madrid, che è la regione libertaria, liberale, che cerca nei limiti possibili di tagliare le tasse tutto qua, e avere meno regole, vale il 20% del PIL spagnolo. Straordinario. Nel frattempo, e è stupendo l'approfondimento che fa oggi il giornale rispetto a questa straordinaria epica, diciamo, di Sanchez e dei socialisti. 3.090 morti in mare nel 2025, il vostro amichetto Sanchez, con quest'aria bella, bellina, accogliente, progazza di questa ceppa, poi 3.090 morti in mare, perché loro in realtà, zitti zitti, non fanno come facciamo noi che salvano tutti, ma loro, se c'è qualche morto in mare, evidentemente lo considerano un danno collaterale di quei delinquenti che sono i trafficanti di uomini. 3.090, e la Spagna, cioè, un solo approdo rispetto ai tanti approdi da cui arrivano in Italia, a Lampedusa e compagnia cantante. 3.090. Buongiorno da Catania, Giuseppe Sperando. Buongiorno a te, buongiorno anche Ermano Tucchetti e ad altri amici che ci stanno prendendo da altre zone. Vado avanti con un terzo elemento fondamentale di giornata, e tutta la polemica su Erri De Luca e De Gregori. Dovete sapere che Erri De Luca è uno di cui io condivido praticamente nulla, è uno di quelli che era a favore della No TAV. È un uomo di lotta continua che non l'ha mai rinnegata, cioè, voglio dire, per me il diavolo. Il diavolo però fa un'intervista a un giornale. Intanto, Elisabetta, grazie per la tua adorazione. Fa un'intervista al Foglio, non è un'intervista, un lungo discorso al Foglio, in cui dice: guardate che il sionismo era semplicemente quel movimento che voleva una terra in Israele, e nulla di male, essere sionisti non è un insulto, è inutile che parlate di genocidio, perché se avessero voluto fare un genocidio, il genocidio l'avrebbero fatto anche nei confronti dei palestinesi che vivevano in Israele, e aggiungo io, attraverso bombe molto meno selettive di quelle che hanno usato a Gaza. Questo è quello che dice Erri De Luca. E De Gregori invece dice un'altra cosa ancora più divertente, mitico De Gregori, dice: non faccio proclami perché non mi sento superiore a nessuno, perché non faccio il proclama su questo, non faccio il proclama su quello, su Gaza. Insomma, la sinistra li vorrebbe tirare per la giacchetta, e loro non si tirano per la giacchetta. E apriti cielo, la sinistra è liberale, lo shit storming, e oggi Pulito, su Quelle della Sala, li mette insieme. Dice: sono il fatto che questi due siano così attaccati a destra, a sinistra, dà il senso della sinistra illiberale. Devo dire la verità che Manconi, che non è illiberale, non condivido, ma non è illiberale, dice: sto con De Gregori perché l'impegno non è ostentazione. Ma la cosa più divertente è che questi di sinistra, che se la prendono con i critici di De Gregori, di De Gregori e di Erri De Luca, perché alcuni di sinistra non possono che difendere De Gregori perché è un mostro sacro, e non possono che difendere Erri De Luca perché è un mostro sacro di lotta continua, quindi è della loro camarilla, non si rendono conto che la sinistra è quella roba là. La sinistra è illiberale, avete rotto i coglioni, c'ha ragione, l'ha scritto 1.000 volte Luigi Einaudi, lo ha scritto e lo ha in tutti i modi Antonio Martino, che facciamo finta di non raccontare. Certo, noi abbiamo raccontato che ci sono i liberal socialisti. No, non è così, ce l'ha spiegato Einaudi, ce l'ha spiegato Martino, ce l'ha spiegato Hayek, ce l'hanno spiegato tutti i grandi pensatori. I socialisti sono una cosa e i liberali sono un'altra. Non è che loro sono dannati, non sono liberali. Non sono liberali perché non sono libertari, non sono liberali perché non pensano che il mercato valga più dello Stato, non sono liberali perché non considerano l'individuo più importante del burocrate. Sono cose molto semplici. Ci avete rotto i coglioni per anni dicendo i social liberali. Io sono dell'idea che il socialismo liberale non esista e il liberal socialismo non esista. è che l'atteggiamento che hanno questi nei confronti di De Gregori e di Henry De Luca, che non sono Henry De Luca sicuramente liberale, è che loro hanno il diritto di poter dire qualsiasi cosa, ma all'interno del dannato Kautsky, ve la ricordate sempre quel libro, il dannato, il rinnegato Kautsky, chi esce fuori dalla religione del partito viene ucciso dal partito. È sempre stato così a sinistra e sempre sarà così. Sapete quanti liberali sono usciti dal novero dei liberali? Forse qualcuno, ma neanche lo conosciamo, perché lì non c'è la dannatio memoria, no? Non esiste. E vabbè, e allora, siccome noi ci siamo vissuti questa pippa dei socialisti liberali che sono libertari, non è così. Pulito e compagnia cantante non sono liberali, Monti non è liberale, Draghi non è liberale, continuano a mettere l'etichetta liberale perché va di moda, ma è liberale quando tu mi dici che lo Stato deve fare più debito, o Monti mi spiega che il burocrate europeo riesce a leggere il futuro meglio del mercato e dei singoli imprenditori, ma di che stiamo parlando? Vabbè, Leo, intervista al Libero, che ci spiega cosa sta facendo. Devo dire che Leo è forse il miglior ministro che c'ha questo governo, è un vice ministro dell'economia, non è un grande liberale, ecco, non è proprio un martiniano, però sta mettendo a posto il fisco italiano, quindi anche questo è l'approccio liberale, cioè quello pragmatico. Se hai un fisco costruito in decenni di vessazioni, e questo mi riduce tutte le leggi in un solo codice, mi fa delle rottamazioni intelligenti, mi fa il concordato biennale, che è un'idea per cui c'è un patto tra lo Stato e il contribuente e quel patto deve essere rispettato, se cerca nei limiti del bilancio dello Stato di abbattere le aliquote e annuncia che sotto i 60 ora dovrebbe portare la liquida del 33 ai 60 mila euro, fa cosa buona e giusta. Poi certo, hanno fatto delle stronzate pazzesche. Uno dovrebbe chiedere a Leo e ai suoi compagni di partita come cazzo gli è venuto in mente di fare togliere detrazioni, deduzioni, aumentare al 26 l'aliquota per quelli che hanno la seconda casa che mettono in un Airbnb. Cioè, follie stataliste. Devo dire la verità che queste follie stataliste nascono da una maggioranza che dovrebbe avere un perno, che è quello di Forza Italia, che pensa più agli affari suoi, gli affari suoi in senso di partito, interni, chi fa i capigruppo, e il Fratelli d'Italia, che è un partito statalista, e la Lega, che qualche volta ci pensa, ci prova, quando si ricorda di essere un partito che nasce dal basso e nasce per le partite IVA. Dovrebbe farlo anche Forza Italia, ogni tanto se lo dimentica. Però detto questo, voglio dire, il mondo migliore possibile non esiste, ci teniamo quello che c'è, anche perché dall'altra parte ci teniamo quelli che ci spiegano, come Monti e compagnia cantante, che si sbaglia a criticare l'Europa per la sua burocrazia. Una roba incredibile, incredibile. Vi do appuntamento domani, come sempre, con la zuppa di porro. Ciao.